Dicevo, vi ricordo qual è che è il nostro piano di studi. Adesso arriva la schermata. Ecco, allora abbiamo già fatto la Chiesa, una comunità di persone nuove, la Chiesa, una comunità di chiamati, la Chiesa, una comunità in comunione, e stamattina vedremo insieme la Chiesa, una comunità unita. Vai avanti. Allora, la Chiesa, una comunità unita. Divideremo questa fase dello studio in due parti. Prima di tutto esamineremo, poi dirò una cosa che volevo dire prima ancora, studieremo in maniera approfondita quella preghiera di Gesù. Come sapete, in Giovanni 17 Gesù prega proprio per l'unità della Chiesa, e divideremo lo studio in due parti: il contesto della preghiera e poi la preghiera stessa. Facciamo un'analisi della preghiera. Allora, il contesto della preghiera. È importante esaminare la preghiera nel suo contesto, per il semplice fatto che nel contesto noi troveremo degli elementi molto importanti, proprio che sono da collegare alla preghiera di Gesù. Quindi il contesto ci darà un'ampia, come dire, un ampio panorama di quello che Gesù voleva dire poi con la preghiera. Allora, tornando un passo indietro, abbiamo detto che il termine comunità evoca sia la comunione che l'unità. Consapevoli, senz'altro, che senza una sostanziale unità non può esserci comunione, e di conseguenza, come abbiamo già detto, senza la comunione non è possibile realizzare quella comunità ecclesiale voluta da Gesù. Quindi approfondiremo proprio il tema della unità. L'unità è senz'altro uno dei punti cardini della vita comunitaria. L'immagine del corpo che Paolo ci ha offerto per indicare la Chiesa non può sopportare elementi tendenti alla divisione. Ma che cosa significa essere uniti? Quali sono gli elementi unificanti? Quali sono le conseguenze della mancanza di una sostanziale unità? Per affrontare questo importante argomento, come ho già detto, esamineremo la preghiera di Gesù riportata in Giovanni capitolo 17. Nella preghiera chiaramente sono esposte tante verità, ma ci soffermeremo solo su quelle verità che sono legate al nostro tema dell'unità. Allora, il contesto della preghiera, come sapete, è stata pronunciata poche ore prima del suo arresto, condanna, crocifissione, ed è la conclusione, la preghiera, la conclusione di molti discorsi, di una serie di discorsi che Gesù ha fatto nell'intimità con i suoi discepoli nella sala di sopra. Occasione, come sappiamo, dove è stata consumata anche la cena pasquale e Gesù istituisce la sua cena. Allora, moltissime cose sono avvenute in questa memorabile serata. Noi le esamineremo adesso. Stamattina faremo proprio questo, esaminare il contesto in cui la preghiera è stata, come dicevo, pronunciata. Prima di tutto, Gesù lava i piedi. Come titolo ho messo questo episodio, il servizio, il gioco di parole, credo che sia abbastanza chiaro, il servizio al servizio dell'unità. Gesù lava i piedi ai suoi discepoli, il più umile dei servizi, servizio che di solito era svolto, come sappiamo, da uno schiavo, dallo schiavo di casa. Gesù lava i piedi ai suoi discepoli e tramite questo atto insegna che cosa è sostanzialmente il servizio che il cristiano deve svolgere. È in queste parole, come sappiamo, che risuonano le parole di Gesù, che sono un chiaro, un chiarissimo invito a prendere lui come esempio. Dice infatti Gesù: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Dunque, se io sono il signore, il maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. La vita del cristiano è continuamente protesa verso un traguardo, assomigliare a Gesù, per tutti gli aspetti della vita. Il cristiano non può avere che un solo modello, quello di Gesù. È a lui che dobbiamo guardare. E anche se troviamo nella nostra strada dei cristiani che offrono un chiaro esempio di fede, una fede vissuta in maniera coerente, questi non possono essere mai il prototipo con il quale confrontarci. Paolo, cosciente di questo, afferma: siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Forse è meglio anche parafrasare: là dove io lo sono di Cristo. E lo dice in diversi passi delle sue lettere, in 1 Corinzi 11, Filippesi 3 e via, di seguito. Se ogni cristiano avesse continuamente lo sguardo fisso su Gesù, si eviterebbe nella Chiesa la triste esperienza che hanno vissuto i Corinzi, i quali affermavano di essere alcuni di Apollo, alcuni di Paolo, altri di Pietro. Se tutti quanti avessimo veramente come unico, ultimo modello Gesù, si eviterebbe queste spaccature. Troppi oggi nella Chiesa si propongono come modelli, come leader carismatici o guru spirituali, con l'evidente tendenza a creare discepoli a se stessi. Il loro modo di proporsi crea, in coloro che l'ascoltano, in coloro che li seguono, crea una vera dipendenza. Sono loro spesso, questi guru spirituali, i responsabili delle continue spaccature che avvengono nella comunità ecclesiale, spaccature che certamente non favoriscono l'unità. Si evita questo disastro solo in un modo: prendere Gesù, ognuno che prenda Gesù come modello per la propria vita. Certo, possiamo e dobbiamo forse anche apprezzare quelle persone che rispecchiano caratteristiche inconfondibilmente cristiane. Sono lì davanti a noi, come pungolo ad andare avanti, ma esse non saranno mai il modello finale al quale ispirarci. Se tutti, miei cari, all'unisono, siamo protesi verso questo unico modello, è sicuramente il modo migliore per creare una solida unità. Se è il nostro desiderio di essere veri uomini, persone umane, dobbiamo avere lo sguardo rivolto a Gesù, il vero uomo, l'uomo secondo il modello di Dio. Nella lettera agli Ebrei, al capitolo 12, versetti 1 e 2, è molto ben presente questa verità. Vi ricordate il brano? L'autore scrive, Ebrei 12, interessante veramente, perché quello che dice rafforza molto questa verità. Anche noi qui, oggi, di Aparini, Dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, ricordate che al capitolo 11 si fa l'elenco di grandi uomini della fede, uomini che sicuramente hanno vissuto la fede in maniera molto concreta. Deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su di loro. No. È interessante che propone l'idea di una folta schiera di testimoni che hanno vissuto, modelli sicuramente, ma dice: se voi veramente volete essere cristiani, fissando il nostro sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. È da notare che Gesù ci chiede di imitarlo, no? Fate questo. Mentre sta compiendo il più umile dei servizi, lavare i piedi. È lì, in quell'occasione, che ci chiede di imitarlo. Sta lavando i piedi, come dicevo, atto che normalmente compiva uno schiavo, un atto di umile servizio. Sull'argomento del servizio ritorneremo nei nostri studi, ma per ora mi preme evidenziare questa realtà. Quando Paolo ci chiede di avere lo stesso sentimento di Gesù, Filippesi capitolo 2, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, associa subito dopo a questa imitazione di Cristo con l'idea dello svuotamento di Gesù. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale annichilì se stesso, il quale svuotò se stesso. Vedete come la Bibbia ci esorta a imitare Gesù nei momenti di maggiore umiltà. È molto facile per noi che siamo fatti in un certo modo imitare Gesù nei momenti di gloria. Io mi sono chiesto delle volte, piccola parentesi, adesso non più tanto, ma c'è stato un periodo in cui succedeva spesso, si canta molto sul Gesù che regna, sul Gesù che è re, non nasconde forse l'idea, il desiderio che noi vogliamo regnare con lui? Me lo chiedo. Comunque, Gesù ci invita a imitarlo. E la nostra natura, sempre pronta a desiderare posizioni di riguardo, non è così pronta a imitare Gesù proprio in queste circostanze, nella sua umiliazione. Anche questo è un elemento unificante, miei cari. Se vogliamo realizzare la comunione della Chiesa, l'unità della Chiesa, tutti pronti, ciascuno individualmente pronto a mettersi al servizio della comunità. Tutti pronti a valutare l'altro più di se stessi. Tutti pronti a spendere i nostri talenti per il bene comune. Tutti pronti a dare piuttosto che a ricevere. Tutti pronti ad ascoltare piuttosto che impartire lezioni, che criticare. Il nostro umile servizio deve essere posto al servizio della comunità e se questo avviene creeremo delle solide basi per l'unità. Poi Gesù istituisse il memoriale, una cosa che abbiamo fatto poco fa, e come sottotitolo ho messo una comunità cristocentrica. Che cosa voglio dire? Sappiamo che Giovanni non menziona l'istituzione della cena in questo brano, ma lo fanno i tre sinottici, no? Quindi è avvenuto sicuramente in questo contesto. Quindi consumata la cena pasquale, nel mezzo della quale Gesù istituisce la sua cena, quella che è comunemente chiamata Eucaristia, ossia rendimento di grazie, o memoriale. I simboli del pane e del vino ci ricordano il suo corpo spezzato e il suo sangue versato, che costituiscono il prezzo pagato per realizzare l'unità della Chiesa. Là dove il peccato aveva creato disgregazione, il sangue di Cristo unifica. I muri che dividono gli uomini, muri che creano ostacoli per la realizzazione di una reale comunione e unità, sono stati abbattuti grazie a questo sacrificio, grazie alla sua morte sulla croce. La croce, non dimentichiamolo, unisce gli uomini a Dio e tra di loro. Quando Paolo menziona l'abbattimento del muro che divide gli uomini, lo collega direttamente all'opera compiuta da Gesù. Infatti scrive: Lui, Gesù, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Ciò che ci divide, tutto ciò che è causa di inimicizia, può essere abbattuto da Cristo. Solo se ogni singolo credente, se ogni singola comunità va verso Cristo, ponendo al centro dei suoi interessi, tutti i muri di separazione verranno abbattuti. Noi ci ritroveremo a considerarci fratelli e sorelle, figli, figlie di uno stesso Padre, membro di uno stesso corpo. Anche a questo dovremmo pensare nel momento in cui il pane e il vino passano tra di noi, il prezzo pagato per la nostra unità. Gesù svela poi il traditore. Il tradimento sgretola l'unità. Il traditore è svelato, sto parlando sempre in questo contesto, infatti Gesù dice: in verità io vi dico che uno di voi mi tradirà. Sapete quale trambusto ha causato questa frase tra i discepoli? Egli, Giuda, prese il boccone e uscì subito, ed era notte. Con poche pennellate, avete visto, con poche pennellate proprio, l'autore dipinge questa drammatica scena. La notte, il peccato, il diavolo. Giuda è l'elemento spurio, è la classica mela marcia che Gesù ha voluto con sé nonostante sapesse chi fosse. Ma qui, in questo contesto, Giuda deve sapere che lui sa. L'Iscariota non può pensare di nascondersi dietro il suo zelo apostolico. Dio, che vede anche le cose più intime della nostra anima, gli rivela che ciò che è non può sfuggire al suo controllo. Quello che devi fare, fallo subito. Permettetemi di rivolgere virtualmente due parole a Giuda. Io gli direi: tu Giuda, nonostante tutto, sarai una pedina che Dio il Signore muoverà nella scacchiera della storia, e il tuo tradimento consegnerà il Messia in mano ai potenti, così come il Signore aveva pensato fin dall'inizio. Forse non sai che quel maestro che tu stai per tradire compirà anche per te il più sublime dei gesti. Tu forse, Giuda, provi il rancore nei suoi confronti, ma lui, nonostante la tua meschinità, ti ama e ti amerà sempre. Da questa verità ogni uomo deve trovare consolazione. Nessuno potrà mai essere più abietto di Giuda. Perciò nessuno potrà mai dubitare dell'amore di Dio. Un'altra verità va sottolineata. È possibile, miei cari, che come Giuda anche noi incorriamo in certi atteggiamenti che risuonano come piccoli tradimenti. Oltre a offendere il Maestro, creano situazioni di conflitto, con le conseguenze di spaccature che certamente non favoriscono l'unità. Che cos'è un tradimento? Prendo dal dizionario e vedremo anche quali effetti produce. Il tradimento è l'atto o il fatto di venire meno a un dovere o a un impegno morale o giuridico di fedeltà e di lealtà. Questa è la definizione. Ogni volta, perciò, che veniamo meno agli impegni morali, so che è duro questo discorso, ogni volta che veniamo meno agli impegni morali che l'essere membri di Chiesa comporta, compiamo dei piccoli tradimenti che possono essere degli ostacoli alla realizzazione dell'unità. Miei cari, pensiamoci bene. Pensiamoci. Ci sono degli atteggiamenti che tendono a sgretolare l'unità della Chiesa. Io credo che forse è da considerarsi veramente un tradimento tendente a sgretolare l'unità della Chiesa, le critiche spesso feroci che noi rivolgiamo verso i fratelli e le sorelle non favoriscono l'unità, non la favoriscono. Gesù poi predice il rinnegamento di Pietro e chiedo scusa, ho messo questo fatto con questo titolo, la fragilità al servizio di Dio. È predetto il rinnegamento di Pietro. Due parole anche per Pietro, permettetemi che scriva due parole anche a Pietro. Pietro, su di te si potrebbero scrivere migliaia di pagine, raccontare del tuo amore per il Maestro, del tuo irruente zelo, delle tue continue gaffe, del tuo vigliacco modo di agire in una circostanza in cui lui aveva più bisogno. Ma vogliamo raccontare soprattutto il cambiamento che c'è stato nella tua vita, da quando lo Spirito Santo ha preso dimora in te e ha preso controllo su di te. Gesù sapeva che avresti negato per 3 volte di conoscerlo, ma era anche a conoscenza del tuo grande cuore, delle lacrime versate e del coraggio che dimostrerai il giorno di Pentecoste. Tu sei una roccia, Pietro, una fragile roccia, ma che al momento giusto si è lasciata usare da un grande Dio. La Chiesa di Cristo ti deve molto e non si può pensare alla Chiesa senza ricordare quale prezioso strumento sei stato per la sua formazione e per la sua prima espansione. Proprio al lunedì, lo studio del lunedì scorso, abbiamo sottolineato l'importanza di Pietro, anzi qui ho dei fogli per quelli che frequentano lo studio del lunedì per il compitino da fare in casa, li ho portati. Allora, Giuda e Pietro hanno commesso atti simili e sicuramente deprecabili, un tradimento e un rinnegamento. Sebbene gli atti siano simili nella loro sostanza, diversissimo il movente. Quello di Giuda è stato un atto premeditato, perciò fortemente voluto. Quello di Pietro è stato uno scivolone. E c'è differenza. Uno scivolone che ha rivelato la sua fragilità, gli ha fatto abbassare un pochino la cresta. La Chiesa sa bene cosa è successo in Pietro. Giuda ha avuto un pentimento che possiamo definire di 90 gradi, no? È rimasto solo con il suo cuore addolorato. il pentimento di Pietro invece di 180 gradi. Lo ha portato a percorrere un altro sentiero, andare nella direzione opposta a quella intrapresa. Se il pentimento di Giuda lo ha ulteriormente allontanato dal Maestro, il pentimento di Pietro lo ha avvicinato a lui. Pietro la roccia, una fragile roccia, che al momento giusto ha saputo mettere se stesso al servizio del Maestro, nonostante la sua fragilità. Pensate a questo. Nonostante la sua fragilità, è stato usato da Dio in maniera stupefacente, straordinaria. Ti senti debole? Ti senti fragile? Ti senti incapace? Sei nella giusta condizione per affidarti a Dio e metterti al suo servizio. L'ultimo aspetto, permettetemi ancora un minuto. Gesù, in questo contesto, pronuncia i suoi ultimi discorsi, che sono insegnamenti fondamentali. Leggetelo questo brano, leggetelo, che è straordinario, e vi avvicina veramente tantissimo al cuore di Gesù. Insegnamenti che sono fondamentali per essere Chiesa. Per esempio, sono molti questi discorsi, questi argomenti. L'arrivo del Paracleto, dello Spirito Santo, con la metafora della vite e dei tralci, Gesù attesta un'importante verità: o siamo uniti a Lui, così porteremo del frutto, o altrimenti sulla nostra vita si caleranno le cesoie del divino vignaiolo. Gesù ricorda ai discepoli che l'amore è fondamentale nei loro rapporti interpersonali e lo pone come un comandamento. Sarebbe straordinario leggere il contesto, lo cito soltanto così perché veramente delle cose straordinarie vengono dette. Una legge, quella dell'amore, senza la quale non c'è Chiesa, non c'è cristianesimo. Non senza commozione poi Gesù avvisa i suoi fedeli delle persecuzioni che si abbatteranno su di loro a causa della fede. Tutti questi discorsi hanno una chiosa finale. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Quanta ricchezza c'è in questi discorsi, pronunciati proprio alla vigilia del suo arresto e delle sue immani sofferenze sulla croce. La Chiesa se ne rende sempre conto? Io credo di no. Credo di no. Ma la Chiesa si rende sempre conto dell'enorme ricchezza che possiede? Ci rendiamo conto dell'enorme ricchezza che possediamo, che abbiamo nelle nostre mani, nel nostro cuore, nella nostra testa? È qualche cosa che ci rende felici, che ci fa sentire più vicino gli uni gli altri. Le sue parole fanno crescere nel nostro cuore quella pace che il mondo non può conoscere. Certo, il contrasto con questo mondo lontano da Dio c'è stato sempre, a fasi alterne più o meno forte, ma nessuno, miei cari, potrà toglierci questa ricchezza. Lutero lo aveva individuato, l'aveva capito, e si è aggrappato a questa certezza. Quando scrive un inno che cantiamo, le parole della vita a rispettare denno i potenti, col suo spirito, il Dio Naita, noi saremo con lui vincenti. Se pieni di furor ci tolgono figli e onor ed ogni bene, ne avranno vantaggio lieve, a noi il regno restar deve. Quel regno sorto dalle parole e dagli atti di Gesù sarà sempre della Chiesa e sarà sempre la sua fonte di ricchezza e di gioia. Ora, a conclusione di questa memorabile serata, quanto avrei voluto esserci. Quanto avrei voluto esserci. Gesù formula una preghiera e il soggetto di questa siamo noi. È sicuramente da sottolineare che quando Gesù prega per la sua Chiesa, l'argomento è che siano uno. Perché? Forse Gesù pensava che il problema dell'unità sarebbe stato in testa dalla Hit Parade dei problemi della Chiesa? È probabile. Il diavolo che è sempre in agguato, pronto a guastare ciò che Dio ha creato, pronto a dividere ciò che Dio ha unito e a disgregare ciò che lo Spirito ha aggregato. Miei cari, siamo pronti a capire, per capire le sue astuzie, o cadiamo un po' troppo spesso nella sua rete? Perché anche nel cuore del credente domina più la spinta alla divisione che all'unità. Troppi cristiani spinti dall'amore per la verità negano la verità quando creano dei distinguo sulle cose marginali della fede, impedendo di fatto che la verità guidi i loro pensieri e le loro azioni. Questo è il contesto in cui la preghiera è stata pronunciata. Vorrei soltanto, per la prossima volta, gli elementi della preghiera, se è già andato avanti. Comunque, quello che vedremo la prossima volta, c'è un'invocazione. Non è un'esortazione, eh? Poi vi spiegherò perché non è un'esortazione ad essere uniti, ma è un'invocazione, che siano uno, la proposta di un modello di unità, che siano uno come noi. C'è ancora la modalità per essere uniti, che siano in noi. Ed ancora scopo dell'unità affinché il mondo creda. Ci risentiamo. La prossima occasione, intanto pensiamo e vi chiedo veramente come un favore personale, leggete questo brano, leggete questi capitoli e capirete la ricchezza, l'importanza delle cose che sono successe, delle cose che sono state dette.